me. Questa è un'originalità isaiana. C'è sempre Yaakov, Israele, sempre, sempre. Probabilmente è un voler ricollegare le vicende che stanno vivendo alle vicende patriarcali. Non sappiamo se quando viene steso il libro di Isaia questi racconti esistono già in forma scritta, esistono come memoria. Memoria fondatrice, quanto basta per dire che comunque il richiamo vuol sottolineare un disegno che parte da lontano. Ecco. Inizia questa parte, questa unità con un lamento da parte degli esiliati che sembra tanti simile a tanti nostri lamenti, il Signore si è dimenticato di noi, non capisce le nostre sofferenze, non ci sostiene, ecco, quindi una lamentela a cui vedete, la mia via è nascosta da Adonai, la mia causa è sfuggita a Eloai, il mio Dio. A cui, ecco, il profeta risponde con un'argomentazione in tre parti, scandite per 6 volte da un retorico chi. Nessuno può misurare la conoscenza e il discernimento di Adonai, nessuno può paragonarsi a lui. Ecco. E questo chi interrogativo, sì, ho detto, può essere retorico, in quanto la risposta è nessuno, però può essere anche enfatico, in quanto la risposta è solo Dio, di solo Dio. E questo interrogativo si incontra con una intensità impressionante nella seconda parte del libro di Isaia, quasi 30 volte. Solo 6 volte in questo il capitolo 40. E possiamo dire certamente che è uno dei temi portanti, questo della unicità di Dio. Anzi, vedremo che è espresso con delle affermazioni che direi vanno al limite non solo di ciò che si può pensare, ma al limite credo di quello che si può dire con parole umane. Teniamo presente che questo problema tocca molto da vicino gli ebrei esiliati in Babilonia, che si trovano a che fare non solo con un pantheon di divinità, ma con delle cosmogonie. Teogonie, cosmogonie, quindi racconti delle origini molto evolute, testi che tra l'altro sono anche tradotti, l'epopea di Gilgamesh, Atrahasis, eccetera. Quindi si trovano di fronte a un contesto culturale evoluto, anche se panteistico. E questo è chiaro che pone delle domande. Evidentemente degli interrogativi. Addirittura arriva a dire che non solo gli dèi, ma le stesse nazioni che li adorano sono come inesistenti. Usa una parola Ain, Ain vorrebbe dire non c'è, che non esistono. Oppure Efes, che di per sé vuol dire zero. Oppure quel Tohu che troviamo che nel racconto della creazione, che in fondo è nulla. Questi concetti astratti non esistono in ebraico, quindi li rendiamo per quanto è possibile con affermazioni comprensibili. Ecco, sono nulla gli idoli, sono nulla i loro governanti, sono nulla gli stessi astri se paragonati al loro creatore. Ecco, quindi qui una polemica anti-idolatrica presentata anche in un modo molto crudo. Perché l'idolo è sempre identificato con un oggetto di legno, di metallo. Ecco. Il verbo creare, bara, un verbo che nella Bibbia ha per soggetto solo Dio, Adonai, Elohim, ma sempre Dio. Ecco, questo dobbiamo tenerlo presente. Guarderei che è l'unico verbo che ha per oggetto solo Dio. Altri verbi possono avere per soggetto Dio, per esempio il verbo yatzar, plasmare, può avere per soggetto Dio, ma anche l'artigiano, che è l'uomo, l'umano qualunque. Così pure il verbo asà, fare, può avere per soggetto Dio, ma può avere per soggetto anche qualsiasi umano. Invece il verbo bara è proprio di Dio. Questo lo sottolineo spesso quando, per esempio, quel versetto del Salmo 50-51 crea in me un cuore nuovo, cioè bana. Ecco. Quindi il cuore nuovo, o cuore puro, che poi vuol dire il cuore più disponibile all'ascolto, a lasciarsi educare, plasmare, formare dalla parola, può essere creato solo da Dio, non è opera dell'uomo. Ecco. E questo direi per smentire chi dice, veramente faccio fatica a capire chi dice, ma nel Primo Testamento c'è questa idea che la legge ti dà dei precetti, ti indica una strada, ma non ti dà la forza per percorrerla. E quindi la legge smaschera il peccato, però non ti dà la possibilità di evitarlo. Ecco, direi è falsa questa affermazione, perché basterebbe pensare a questo salmo, a parte poi le profezie che parlano del dono dello spirito, solo lo spirito può creare un cuore nuovo, Geremia, Ezechiele, ma la stessa circoncisione del cuore nel linguaggio simbolico della Deuteronomio, indicano l'azione di Dio, quindi è assolutamente falso dire che solo nel Nuovo Testamento si sottolinea che solo il dono dello Spirito rinnova il cuore dell'uomo. Questo tema è presente con forza, con intensità, ecco, potrebbe pensare Isaia con questa insistenza, anche perché tra l'altro il creare in Isaia non ha solo, pensiamo noi, le cose naturali, ma anche gli stessi eventi della storia. Si potrebbe dire che il creare è qualcosa che avviene sempre, quasi che Dio crea momento per momento, ti sta creando adesso, qui, ora. Non è un gesto del passato relegato, è un gesto che riguarda la storia, ecco. La risposta, un conto è sapere che Dio è il creatore di tutto, e un altro è constatare che Lui si occupa di me. Ecco, perché l'agire divino, la creazione, non è qualcosa di astratto, ma qualcosa che tocca la nostra vita. Dio ci sta creando. Ecco, per questo il mondo è nuovo ogni mattino, la speranza si rinnova ogni mattina, perché la creazione avviene, sta avvenendo. Ecco, dobbiamo liberarci da queste idee molto astratte che la creazione sia stato dare una spinta e poi, ecco. Se leggerete, mi auguro, questi capitoli, troverete con insistenza questo: chi spera in Adonai rinnova la sua forza. Ecco. E ogni giorno ci dà il coraggio di vivere. Ibn Ezra, che ho avuto occasione già di citarvi, un grande commentatore ebraico medievale, credo che dopo Rashi sia uno dei più grandi, scrive, commenta: la mia via è nascosta ad Adonai, è un'allusione alle sofferenze. I figli di Israele pensano che Adonai non le conosca, ma in effetti non è così. Nel libro. L'evento storico che suscita questi capitoli di speranza, già lo accennavo la volta scorsa, è l'ascesa di Cores Ciro. Il gruppo profetico di cui abbiamo parlato già a partire dal capitolo ottavo, il gruppo dei discepoli, deve aver intravisto prima degli altri che questa ascesa di Cores, di Ciro, non sarebbe stato senza un significato per la vicenda degli esuli. Ha intuito che questa ascesa al trono di Ciro forse avrebbe aperto la strada a un ritorno. E quindi possiamo datare un po' questi capitoli, l'editto di liberazione. A parte che poi questo ritorno avviene a riprese, non avviene per tutti, è comunque intorno al 538. Ecco. Anche se Ciro non è nominato spesso, però ci sono tante allusioni a lui ed è comprensibile, le voci profetiche non potevano manifestare apertamente queste loro aspettative politiche. Dovete pensare che Ciro stava subentrando all'impero persiano, poi ai Medi, e quindi è evidente che doveva parlare con una certa attenzione, con una certa diplomazia, ma proprio per non creare problemi. Per questo vi sono almeno una decina di allusioni. Direi, senza dire, poi che ci fermiamo tra poco, dalla enigmatica figura del servo in Isaia 42, che sono in molti a identificare con Koresh. Ecco. Già vi ho l'altra volta elencato questi testi, ecco, addirittura Meshico, il suo Messia, è detto di Ciro. Evidentemente, non perché Ciro sia rappresenti la speranza escatologica, vedremo che invece nella terza sezione, il 49 in poi, Ciro scompare. Scompare perché non ha più significato, sia comunque qualcosa di quello che il gruppo profetico aveva intravisto, si è realizzato, il ritorno, la ricostruzione del Tempio. Quindi sono profezie che si sono avverate. E in questa linea si deve cogliere il senso: le cose passate sono avvenute, ora vi annuncio le cose future. È un cantiere la profezia di Isaia. Le cose passate sono avvenute. Cosa può essere? La liberazione di Gerusalemme dall'invasione di Sennacherib, avvenuta in fondo intorno al 701, potrebbe. Ecco, comunque sono avvenuti gesti profetici il cui ricordo è importante per capire che gli altri annunci profetici si realizzeranno. Ecco. Tra l'altro, cose future, qualche volta espresso con Kadashah, Kadashot, quindi cose nuove. Anche questo è uno slogan che ritorna più volte in questa parte di Isaia. C'è un passato che già si è realizzato e c'è un futuro, vedete? Quindi il presente è qualcosa che sta tra il passato già realizzato, il compimento di una promessa parzialmente realizzata, e questo però diventa motivo per sperare, per credere che le promesse di cose non ancora avvenute si realizzeranno. Ecco, ma io ve ne annuncio di nuove, prima che spuntino ve le faccio udire. Ecco, qui lascio questa parte, vedete i titoli e guarderete voi. Io mi soffermo sulla presentazione del servo e sulla rilettura di questa figura. Quindi queste parti le lasciamo un po' alla vostra lettura. Ecco, però almeno qualche sottolineatura forse è utile farla. In 41.4 c'è un'espressione che Ania Donai Rishon et Acharonim Anihu. Io Adonai primo Rishon e con gli ultimi sono, ma forse questo sono lui. Ecco, questa espressione che ritroviamo altre volte in Isaia, e poi sarà frequente anche nella letteratura rabbinica, per noi suona strana. Ani u. Io, lui, perché la copula non c'è in ebraico, non esiste. Io, lui. Beh, il manoscritto di Qumran ha una scrittura diversa di U, ma comunque attestata, quindi non è un cambio, non cambia significato, è identico. Io, lui. Ecco, sarebbe letteralmente. Williamson, che è uno dei grandi studiosi, sostiene che sullo sfondo di questa espressione ci sia 8.23.9.1, l'abbiamo già visto in un primo tempo, a Kaet Arishon, Adonai aveva avvilito il paese di Zevulun e di Naftali, ma nei giorni futuri a Caron, coperto di gloria la via del mare oltre lo Yarden, curva delle genti. È possibile, ecco, anche qui c'è un passato e un nuovo, sempre con Rishon e Acharon, ecco. Questo l'ho lasciato, non l'ho tradotto, ma è Blenkinsop che cerca di dire questa espressione che è praticamente intraducibile, io lui, perché sottolinea l'unicità, in inglese, ma credo che lo comprendete, l'immutabilità, e può essere tradotta solo inadeguatamente io sono lui o io sono l'unico, ecco. Perché dice molto di più. Beh, di per sé l'espressione primo ultimo si trovava anche, era conosciuto anche ai persiani a proposito di Mazda, ma qui assume una forza che è tutta particolare. Se io sono con gli ultimi, può esprimere la solidarietà con gli ultimi della storia, i reietti della storia. L'essere ultimo non va inteso soltanto in senso escatologico, vuol dire colui che si rivelerà alla fine, colui che compirà tutto alla fine, ma nel senso di una divina condiscendenza. Ecco. Cerco di farvi capire, questa è un'espressione tipicamente ebraica, tipicamente poi entra nel linguaggio dei rabbini, ripeto, una formula che grammaticalmente è molto strana, una frase costruita di due pronomi, io, lui, può voler dire io sono quello, nel dire io sono sempre lo stesso, ieri, oggi e domani. Ma ecco, questa espressione ha acquistato un significato mistico e nella mistica ebraica assumerà questo significato. Io sono lui indicherebbe che Adonai si identifica quasi con il suo servo Israele. Io sono lui. Dico l'identificazione che direi potrebbe sfociare, lo sfocia nel panteismo, però è molto forte, si identifica con il suo servo, tanta è la vicinanza, la solidarietà di Dio. E qui entriamo nel campo della mistica ebraica, di cui veramente è difficile parlare, soprattutto noi che la conosciamo molto poco. Possiamo procedere e arrivare. Ecco, qui il tema di Israele presentato come servo, Eved, non entra con il cosiddetto primo canto. Ecco, qui tra l'altro è precisato che Israele è servo, Eved, o è anche Bakir, che deriva da Bakar, eleggere, scegliere, l'eletto, è eletto per essere servo. Ecco, questo tra l'altro ci fa capire, perché lo so che in genere ai cristiani dà molto fastidio sentire parlare dell'elezione di Israele, perché l'elezione è eletta come un privilegio. Ecco, l'elezione è invece una missione, una responsabilità. Eletto per essere servo. E questo servizio consiste nel rendere testimonianza all'unicità di Dio di fronte a tutte le nazioni. E questa affermazione è affermata qui per la prima volta con il caratteristico parallelismo Israel Avdi, Israele mio servo, Yaakov, vedete sempre Israel, Yaakov, Asher, Beharfika, che ti ho eletto. E questo tra l'altro ci fa dire che attenzione anche a non insistere troppo sui cosiddetti quattro canti del servo di Adonai. Siamo passati da un tempo di decenni fa, in cui addirittura si pensava ai canti come a una parte che era esistita a sé e che poi era confluita nel libro di Isaia. Oggi invece si tende a mettere in dubbio che esistano quattro canti. E io mi trovo sempre più d'accordo con questa linea, perché siamo un po' noi che abbiamo messo in risalto i quattro canti, che poi canti non sono, che sono molto eterogenei tra loro. Se c'è un elemento comune è il fatto che non si precisa mai chi è il servo, ma per il resto sono molto eterogenei. E comunque, tra l'altro, se si dovesse essere precisi, la prima menzione avviene prima del cosiddetto primo canto. E infatti, ecco, voi vedete, qui in questo testo siamo al capitolo 41, ma tu, Israele, avdi, Yaakov, Asher, Beharticha, Zera, Avram, o Avi, stirpe di Avram, che io amo, mio amico, ti ho afferrato dai confini della terra, chiamato dalle sue regioni più remote, ti ho detto, Avdi atta, mio servo tu, mio servo sei tu, Bechartika, ti ho scelto, Velo me ashtika, non ti ho rigettato, non temere, chi in mecha ni, perché io sono con te, non rattristarti, chi ami Elohecha, perché io sono il tuo Dio. Vedete, questo uno potrebbe chiamarlo il primo canto, non lo chiamiamo così, insomma, ma di fatto è già un E è chiarissimo che qui il servo è Israele, non c'è nessuna, è così chiaro, Jacob Israele. No. Qui ho presentato anche questo, lo guardate voi, diversi testi in cui il tema del servo è presente, e questo proprio per sottolineare che ridurre il tema del servo ai quattro canti, significa veramente non essere attenti al contesto. I quattro canti sono inseriti in un contesto e ricevono il loro significato dal contesto, non possono essere letti tutti insieme perché i contesti sono diversi. Per cui dire che il servo è sempre lo stesso, ecco, a parte il fatto che quando il servo non è nominato espressamente, lasciamo anche il silenzio, rispettiamo, ma le affermazioni sul servo sono frequenti, vedete, qui ci sono messo alcuni versetti proprio per indicarvi che percorre tutti i capitoli. Quindi ridurre questo tema ai quattro canti significa estrapolarli dal contesto, ed estrapolarli è il modo migliore per non capirli. Ecco, forse il carattere che distingue questi che chiamavamo canti è che mentre nei passi che fatto scorrere velocemente adesso il servo è Israele, in altri testi può non essere chiaro, però ecco, è chiara la missione del servo, di essere testimone del Dio unico presso le nazioni. E arriviamo, lasciamo, altrimenti non ci. E qui ritorno su Barà, alcune cose sono anche ripetute perché ricorrono più volte, passato e futuro. Ecco. Beh, ecco, il gruppo profetico, insisto su questo elemento perché mi pare importante per spiegare questa continuità lungo i secoli della profezia isaiana, si considera il primo ad aver dato questo lieto annunzio, Mebasseret. Il segreto non è tanto o solo la previsione delle cose future, ma la percezione profetica del loro stretto legame con quelle passate. È la lettura del passato che permette di capire il futuro. Il gruppo profetico e i profeti sono profondamente radicati nel passato, nella memoria. Proprio per questo sono proiettati nel futuro. Guardate che il tema della memoria è fondamentale nella spiritualità ebraica. C'è un libro che, se riuscite a trovarlo, vi suggerirei di Rashalmi, Zakor, che vuol dire proprio ricordare. La memoria è fondamentale, solo essendo radicati nel passato, solo la memoria del passato riesce a dare la capacità di leggere, interpretare, presagire meglio il futuro. E anche questo è qualcosa che dovremmo tenere presente perché ha tante cose da dire anche all'oggi. La presentazione del servo, ci soffermiamo un momento su questo passo. Beh, L'esistenza dei cosiddetti quattro canti già è discussa perché non esiste assolutamente una convergenza tra gli autori nel dire dove cominciano e dove finiscono. E questo, direi, dove cominciano e dove finiscono, direi, finiscono, non finiscono perché sono inseriti in un contesto che continua. Quindi anche l'ostinarsi a dire il canto comincia qui e finisce qui, ecco, non sono propriamente canti. Caso che abbandoniamo un linguaggio che non è assolutamente preciso e quindi diventa fuorviante. Anzi, hanno un carattere molto variabile. Sono letterariamente eterogenei. Vanno dalla confessione in prima persona alla lamentazione in terza persona. Quindi già in qualche caso è un io che parla, in altri è un egli. L'unica cosa che hanno in comune è quella di non precisare quale sia l'identità del servo di cui si parla o che parla, perché alcune volte si parla del servo, altre volte è il servo che parla. Però questa reticenza non può costituire un argomento per accomunarli a priori. Assolutamente è fuorviante il fatto di pensare che si debba individuare chi è il servo di cui si parla, perché chi si mette su questa strada si mette sul classico vicolo cieco ermeneutico, perché, e tra l'altro l'estrema varietà delle risposte che sono state date è il segno più evidente. Quando nella storia dell'esegesi ad una domanda, per esempio nel caso dell'identità del servo, vengono date molteplici risposte, beh, insomma, a un certo punto si deve dire allora tacciamo, ecco. Oppure comunque è una figura che può rappresentare tante altre figure e quindi l'elenco può continuare come una litania di nomi, ecco. Per esempio, Klaus Westermann, che ha dedicato allo studio di Isaia volumi, rifiuta di dargli un nome perché ritiene che il linguaggio misterioso, oscuro, sia intenzionale. Il commento non potrà mai ignorare questi limiti. Il linguaggio misterioso, oscuro, qui è intenzionale. Questo vale per tutti i canti del Servo. E per quanto ne sappiamo, molta parte di esso doveva restare misteriosa anche per gli ascoltatori di allora. Figurarsi, se era misterioso per gli ascoltatori di allora capire a chi alludeva il gruppo profetico parlando del servo, figurarsi se può essere chiaro, possiamo tirarlo fuori noi adesso, quasi un coniglio dal cappello. Sembra più corretto considerare questi testi eterogenei tra di loro e omogenei al contesto in cui si trovano. Quindi, se proprio si vorrà cercare di ipotizzare delle identità, saranno diverse secondo i contesti diversi in cui si trovano i canti. Bisogna riconoscere comunque che questa tentazione, se così si può dire, di individuare la personalità del servo è qualcosa che si è fatta sentire fin dall'antichità e probabilmente potrebbe risalire addirittura già a livello della redazione finale del testo isaiano. Perché solo così si può spiegare, per esempio, la tendenza del Targum in questi due passi a identificare il servo con il Messia, o quella della Settanta a identificarlo come figura collettiva di tutto Israele. Ecco, potremmo dire che queste due interpretazioni sono le più antiche risposte al problema dell'identità del servo, quelle che diventeranno tradizionali nell'ebraismo e nel cristianesimo. Il Messia e tutto Israele. non devono essere esclusi a priori, anche se rimane la necessità di verificare la pertinenza nel contesto del discorso profetico di tutta la seconda parte del libro di Isaia, non solo estringendosi ai singoli canti. Beh, lo percorro velocemente, qui troverete dentro anche alcune note testuali, saranno prese soprattutto in qualche parte, sulle quali io non mi soffermo a livello di presentazione. Guardiamo anzitutto il primo testo, vediamo se l'ho riportato. No, quindi lo leggiamo perché se no non si. Leggiamo i primi quattro versetti del capitolo 42. Ecco il mio servo che sostengo. Il mio eletto in cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui, il suo giudizio porterà alle genti. Non griderà né alzerà il tono, non farà udire per strada la sua voce. Non spezzerà una canna incrinata. Non spegnerà lo stoppino debole, davvero porterà un giudizio. Egli stesso non si indebolirà, non si piegherà, finché non abbia posto sulla terra il suo giudizio e la sua legge attenderanno le isole. Isole vuol dire tutti i continenti lontani, per quanto potevano essere conosciuti. Ecco. E a quale re di pace può aver pensato il gruppo profetico? Ecco, qui tra l'altro il carattere regale è marcato dal termine mishpat, che ha due significati, giudizio e giustizia. Interessante, eh? Non c'è giudizio, che sia vero giudizio, se non c'è giustizia. Qui probabilmente prevale la prima sezione, tenendo presente la lettura del manoscritto di Qumran, che parla del suo giudizio. È un re molto mite, ecco. Qui dico il termine diritto con cui traduce la CEI non è soddisfacente. Perché il termine mishpat, che è un termine che ricorre tantissime volte nella Bibbia, ha due possibili significati, certamente correlati. Quello di equità in parallelo con tzedakah, giustizia. Che però qui non si addice molto, è quello di giudizio in senso giuridico che in questo contesto sembra preferibile. Tant'è vero che il manoscritto esaiano di Qumran aggiunge il suffisso di terza persona, mishpatò, il suo giudizio. Mentre il Targum legge il mio giudizio. Con un'altra parola, did, pure una parola che può pure dire giudizio anche nel linguaggio moderno, beddin è il tribunale rabbinico, è la casa del giudizio. Si tratta di un giudizio la cui natura va precisata. Ecco, quello che si deve dire è che questo termine mishpah ricorre in tutti e quattro i cosiddetti canti del servo. Però solo qui per ben tre volte. La cosa più ovvia, visto il contesto in cui si parla di Ciro, è che il profeta qui faccia allusione al re persiano. E del resto non siamo noi i primi. Sa di Agaon, che possiamo considerare un po' il primo commentatore. Anche se già prima ci sono dei testi, dei commenti, però senza nome, anche se più autorevoli, Sadi Agaon è un personaggio importante. Già riprendeva questa interpretazione, già dava, meglio, riprendeva questa interpretazione ripresa anche da non pochi autori moderni. Tra l'altro, il cosiddetto cilindro di Ciro, scoperto nella fine del 1800 proprio nella zona di Babilonia, dove c'era Babilonia, e che attualmente si trova al British Museum, si trova questo cilindro, vi lascio a voi a leggere, Marduk ha pronunciato il nome di Ciro, dichiarato giudice del mondo. Tutti gli abitanti di Babilonia. Vedete, tra l'altro, la Babilonia, che di per sé è la nazione vinta, però hanno accolto gioiosamente Ciro, che sono tornati alla morte, alla vita, vedete, solennità. Il Targum invece parafrasa: ecco il mio servo, il Messia, e quindi propone una lettura messianica. E questa lettura certamente è quella che è entrata nel Nuovo Testamento. Matteo 12, 18, 21, una delle più lunghe citazioni evangeliche, ma anche però anche la scena del battesimo di Gesù, hanno proprio, riferiscono questo testo. Però dal punto di vista contestuale è difficile da sostenere, perché non c'è più un re in Israele, oppure è tautologica, perché l'autore, per l'autore di Isaia 40-48, il Messia non è altri che Ciro. E quindi se dice il Messia è Ciro. Oh, evidentemente non entro nel fatto che poi la prima comunità cristiana abbia riletto la figura di Gesù alla luce di questi testi, però non si può mai dire questo testo parla di Gesù, parla. Questo testo è stato letto dalla prima comunità cristiana, è stato preso per presentare la figura di Gesù. Questo dice che la prima comunità cristiana ha interpretato Gesù partendo dalle scritture ebraiche, quindi che le scritture ebraiche sono indispensabili, non utili, indispensabili per capire la figura di Gesù. Però direi questo assume più valore se si parte dal senso originario, perché allora si capisce la portata del testo. Altrimenti diventa una cosa molto affrettata, così, molto anche un po' vuota di significato. Al di là della personificazione del servo, la cosa impressionante sono le sue litoti, cioè affermazioni di una cosa mediante la negazione del contrario. Non griderà né alzerà il tono, non farà udire per strada la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà lo stoppino debole. Ecco, Alberto Mello trova, che ha curato il commento, già detto, nella collana Nuova versione della Bibbia dai testi antichi, però aveva già pubblicato delle dispense a Bose che io avevo ottenuto da Bose, quindi è già da anni che Alberto, che conosco molto bene, lavora su Isaia. Trova suggestivo il riferimento alla figura babilonese dell'araldo del Gran Re. Quando il re pronunciava una sentenza di morte, inviava un suo araldo a farla conoscere. Questi si aggirava per le vie della città munito di un bastone e di una lanterna. Leggeva il bando legale, nel caso che qualcuno potesse ancora testimoniare a favore del condannato, ma se nessuno poteva farlo, rompeva il bastone e spegneva la lampada, per significare che la sentenza di morte era ormai inappellabile. Questo direi è un riferimento molto interessante e molto condivisibile, perché comunque è una figura del contesto babilonese e direi ci muoviamo in quest'ambito con questi testi. Quindi, e allora il linguaggio assume ancora forte, perché questo è precisamente quello che il servo non fa. Chiunque sia questo servo, la sua sentenza è di vita, non di morte. Ah, ecco, mi sembrava strano non aver riportato un testo, l'ho riportato qui, ecco. Le lettere indicano i riferimenti a un minimo di critica testuale. Beh, questa traduzione, prima avevo letto la traduzione di Mello, questa è una traduzione che ho un po' preso, ma anche adattato io. Ecco, in particolare, verrà meno non riuscirà a battere finché non abbia stabilito il giudizio sulla terra, le isole attenderanno la sua Torah. Qui, se volete vedere, ecco, queste sono delle note testuali. I versetti seguenti, di cui si discuteva, ma fanno parte del primo canto del servo, ecco, secondo l'esegesi che oggi mi sembra più interessante. Parlo sempre di esegesi sostenuta da grandi nomi, non ci si fonda su queste cose, su commenti di seconda o terza mano, perché se no non si è seri. Ecco, questo testo che leggiamo sarebbe una rilettura della figura del servo, fatta nei primi quattro versetti, che avviene alcuni anni dopo. Ed è interessante, perché vedremo che la profezia cresce col tempo, ma cresce anche con il variare delle situazioni storiche. Questa è la sua bellezza, di offrire la chiave per leggere. E noi dovremmo leggere, assaporare, gustare tanti profeti per avere ciò che manca di più nel nostro tempo. La capacità di uno spirito profetico. C'è chi è attaccato ostinatamente al passato e non guarda al futuro. C'è chi guarda al futuro così, senza tener presente il passato. Ecco, sono atteggiamenti ugualmente sbagliati e purtroppo ugualmente presenti anche a livelli alti nella Chiesa. Bisogna tenerlo presente questo aspetto, ecco. Proprio l'impressione che manchi questo, forse manca la parola di Dio, forse Cardinal Martini si augurava che si fosse fatto un sinodo sulla parola di Dio, augurava. Secondo me ha intuito che solo una comprensione più profonda della parola può renderci capaci di essere ancorati alla parola che non passa, ma anche alla parola che ci spinge, ci orienta al futuro, altrimenti si resta dei conservatori che dicono cose mentre la storia va avanti e la Chiesa dice sempre meno a ciò che possa interpellare, interessare la vita degli umani di oggi. Leggiamo il testo, così dice Ael Adonai, che crea i cieli e li dispiega, che distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che l'abita e l'alito, ruach, a quanti camminano su di essa. Io Adonai ti ho chiamato nella giustizia, ti ho preso per mano, ti ho custodito e ti ho posto come alleanza del popolo, luce delle nazioni, per aprire gli occhi dei ciechi, per far uscire dal carcere il prigioniero, dalla prigione gli abitanti delle tenebre. Io sono Adonai, questo è il mio nome. E la mia kevod non la do ad un altro, né la lode che mi è dovuta agli idoli. I fatti passati, ecco, sono avvenuti. I nuovi io li annuncio, prima che germoglino, ve li faccio udire. Guarda che sono molto belli, molto densi questi testi, veramente, e più si leggono, più sono. Beh, a parte le note testuali che poi, vabbè, recupero un po' così della, ma sulla quale non mi fermo, però ecco, voglio essere tentativo di dire, ecco, c'è anche un'attenzione in alcuni casi al testo da rivedere, visto che comunque disponiamo, non dimentichiamolo, per Isaia del manoscritto di Qumran. Sempre qui aperto davanti, perché mi piace molto vedere questo ebraico non vocalizzato, perché permette anche di più di capire che la vocalizzazione in alcuni casi è stata fatta dai masoreti quando già non capivano più comunque l'ebraico biblico. Ecco, per esempio. Io seguendo Barthélemy, che è uno dei più grandi critici, ha pubblicato 5 volumi di critica testuale del Primo Testamento, delle scritture ebraiche. Quindi, per esempio, qui dove c'è l'espressione, ecco, io. Ti ho chiamato, ti ho preso, ti ho custodito. Ecco, se stiamo attenti un po' al testo, ci accorgiamo, soprattutto anche alla luce del sistema verbale ebraico, che ha subito notevoli cambiamenti rispetto alle grammatiche tradizionali, soprattutto con le scoperte dell'ugaritico del fenicio fatta negli anni passati. Ecco. La traduzione più precisa sarebbe: io ti ho chiamato in modo che ti prenda per mano. Se io ti ho chiamato è riferito al passato, questi verbi qui invece sono proiettati verso un presente che si apre verso il futuro, in modo che ti prenda per la mano, che ti formi. O protegga, qui secondo possibile due verbi, io preferirei azzar, quindi formare, però di per sé grammaticalmente può essere anche un altro verbo che ha questo senso. Custodire oppure formare, modellare. Ah, qui vi ho questa, probabilmente voi non l'avete perché l'ho stesa adesso, ho voluto far vedere per chi vuole entusiasmarsi lo studio dell'ebraico. Vedete, qui abbiamo la forma cosiddetta katal e qui invece abbiamo le forme, quella che adesso si chiama la forma subformativa, perché è la coniugazione proviene dai suffissi. Invece alla forma preformativa, perché la coniugazione dipende dai prefissi. E qui vedete, questi verbi non possono essere tradotti allo stesso modo, ma questo lasciamolo a chi vorrà riprendere l'ebraico. Ve li ho riportati anche in traslitterazione. Questi probabilmente non li avete, ma io vi manderò questo, li ho inseriti così. Il problema è che Questo oracolo continua quello precedente, quindi si riferisce alla stessa figura oppure ad un'altra? Beh, tra l'altro il termine Eved di per sé non compare più in questi versetti. Infatti, e inoltre, il riferimento Ho'amar a El Adonai Borea Shamaim, quindi un riferimento alla creazione in un contesto individuale, è molto strano. Poi la missione di aprire gli occhi dei ciechi e di liberare i prigionieri del carcere non sembra in perfetta continuità con la missione del servo, quale è descritta nei versetti precedenti. Ecco, io trovo interessante questa interpretazione. È un nuovo oracolo che successivamente è stato unito a quello sul servo, di cui rilegge e amplia la prospettiva teologica. Abbiamo due letture diverse della missione del servo. Chi ha aggiunto questi versetti presuppone che se nei versetti si parlava di Ciro, qui invece sicuramente il servo è Israele. Potremmo dire che la figura del servo avrebbe subito una rilettura a livello dello stesso profetico. Se i primi versetti potevano riguardare Ciro, questi riguardano invece Israele. È una missione che già si espande oltre Ciro. E questo vedete con quanta attenzione bisogna leggere. Infatti le missioni non sono, possono avere qualche carattere simile, ma non sono identiche. Il servo di 42.1.4 deve portare alle genti un giudizio di liberazione. Va bene, qui potrebbe essere Ciro che ha dato il dito di liberazione dall'esilio babilonese, ma il personaggio di 42.5.9 è chiamato Patto Berit Ham, patto del popolo, e Or HaGoyim, luce per le genti, in modo che ti renda come alleanza del popolo luce delle genti. Queste affermazioni è interessante e merita un'attenzione, perché se qualcuno dice Am indicherebbe tutta l'umanità, troverebbe, come avallo questa ipotesi, l'espressione luce delle genti. Però attenzione, io penso che l'espressione parallela luce per le nazioni si riferisca a una prospettiva mondiale, universale. Mentre invece, Berit Am riguarda Israele. Popolo e nazioni non sono sinonimi. Certo, sono correlati, ma non sinonimi. E giustamente le antiche versioni hanno riferito Am al popolo di Adonai, così la Settanta e la Vulgata, perché Adonai, la Bibbia è Israele, usato in dichiarazione di alleanza, e quindi sembra proprio che indiscutibile che l'alleanza del popolo sia l'alleanza Israele. E allora il discorso è questo: il discorso dell'alleanza, il servo ha una duplice missione. Da un lato rende presente l'alleanza di Adonai con il suo popolo, dall'altro i popoli ricevono la luce della Torah da lui. Il servo realizza la nuova alleanza mediante la quale Israele può svolgere la sua missione nel mondo. Quindi avremo una prospettiva che va dal gruppo profetico alla Israele come popolo di Adonai, a una missione che riguarda tutto il mondo, quindi veramente universale. Io credo che sia l'interpretazione che tiene più conto anche proprio dei termini del contesto biblico. Proprio mi pare che il riferimento ecco, Goim, qualche volta Goi è definito anche Israele come, ma in genere Goim indica le genti. Ecco. Quindi abbiamo veramente il senso di una elezione che ha un significato universale, quindi non è racchiusa per se stessa, per Israele, ma per le genti. Questo è anche ai fini di un riscoprire il rapporto con Israele sono testi importanti e sono importanti anche per capire la vocazione della Chiesa, che non è tutto il mondo, ma deve porsi come serva, come testimone di fronte al mondo. Ecco, quindi 5-9 in riferimento a Israele, tra l'altro liberare dal carcere, non va inteso in senso liberale, ma dal carcere dell'ignoranza, della non conoscenza di Dio, quindi far uscire dalle tenebre dell'ignoranza. Questo nuovo significato si è sovrapposto sul servo dei versetti precedenti in un momento storico in cui il re persiano aveva perduto la sua importanza agli occhi del gruppo profetico, o comunque aveva esaurito la sua missione storica, l'aveva avuta, ma è finita. Le cose passate, ecco, sono avvenute. La profezia è un cantiere aperto, ecco. Già un commento all'esegesi ebraica medievale diceva le cose prime ecco sono venute. Il profeta dice che le prime profezie che egli ha fatto su Sancherib e Melkashur ecco sono venute perché si sono adempiute nei giorni del profeta Yeshayahu. E quelle nuove io annuncio, ora vi annuncio profezie nuove che non avete ancora udite e ve le faccio udire prima che germoglino. E saprete che come si sono compiute le prime così si compieranno queste ultime. E queste sono quelle future che dico per far uscire Israele da questo esilio. Vedete, è la prospettiva, il passato e il futuro. Questo è Chimchi, questo è un grande esegeta medievale, mi pare che sia chiamato Radak, tutti i generi commentatori hanno un acrostico con cui vengono chiamati. Come si sono compiute le prime, si compieranno anche quelle ultime. Ecco il senso che ciò che si è compiuto nel passato diventa garanzia che anche ciò che si annuncia sul futuro. E quindi è anche sbagliato distinguere e dire il proto Isaia, il profeta del castigo, il deutero Isaia, come se ne volesse invece il profeta della speranza. Anche il passato non è puramente negativa, anzi il fatto che le profezie del cosiddetto primo Isaia, usiamo qui la tradizionale tanto per intenderci, si siano adempiute è garanzia, e poi comunque qui cito Chimchi, non posso, che si adempiranno anche le profezie di consolazione del secondo Isaia. Se prima non ci fosse stato un castigo non ci sarebbe consolazione. Anzi, una doppia consolazione. Ed eccoci la dossologia che conclude questa affermazione molto bella. Voi siete i miei testimoni e io sono ella. Qui il solito schema di questa ultima parte della sezione. E qui andiamo avanti perché non si va. Ecco questa affermazione che già ho detto, la forma teologica più forte inventata dal gruppo profetico. Ani Adonai ben hod zulati en Elohim. Io sono Adonai, nessun altro, eccetto me, non esiste un Dio. Guardate, questa affermazione è forte perché non solo si afferma che Adonai è Elohim, ma si nega il contrario, che lo siano anche altri. Probabilmente c'è stato un periodo in cui Adonai era il Dio di Israele, gli altri popoli avevano i loro dei. È possibile anche che la formula negativa sia ancora più radicale, da interpretare ancora in un modo più radicale. Perché en od suona e nient'altro, addirittura dovrebbe dire all'infuori di Adonai non esiste niente. Quindi, se volete, esagerando un po', ma non troppo, e qui bisognerebbe usare Kyriakos, se così si può dire, qui si sperimenta che il linguaggio umano, direi, fa fatica a esprimere questo mistero. Qui non si nega soltanto che esistono altri dei accanto ad Adonai, ma si afferma che non esiste nient'altro che non sia Adonai. All'infuori di lui non esiste niente, perché egli è l'unico fondamento di tutto. Ecco, questo è ciò che la mistica ebraica riferisce con una frase che è uno slogan, ma molto denso e molto importante. Non il mondo è il luogo Makom di Dio, ma Dio è il luogo del mondo. Noi in genere abbiamo l'idea che ci sia il mondo e ci siano alcuni posti che sono. No, invece è diverso. Non il mondo è il luogo di Dio, ma Dio è il luogo del mondo, perché in lui tutto e solo in lui tutto sussiste. Vede, sono affermazioni che potrebbero rappresentare, se non sono interpretate bene, il panteismo, ma Tibet però riesce, perché è il nostro linguaggio che qualche volta può essere inadeguato, però è forte, è veramente forte. Questo testo l'abbiamo già presentato la volta scorsa perché c'era stata una domanda, e quindi va bene, questo ci dispensa dalla. Va bene, qui ci fermiamo. Con questa espressione qui, voi sentite di solito la traduzione: davvero tu sei un Dio nascosto? No, assolutamente. Un El che si nasconde. C'è una forma verbale che è mistater. Non è Dio che sia nascosto. È che Dio. Ci sono momenti in cui Dio si rivela. Davvero sei un El che si nasconde. Noi siamo di fronte a secoli di lettura filosofica che, seguendo la Vulgata, parlano di un Deus absconditus, di un Dio nascosto. Invece è molto importante tradurre il participio, riconosce l'ebraico l'itpael, come un riflessivo. Voglio dire, Dio si nasconde, ha la libertà di farlo, ecco, non che rimane perennemente nascosto. Già Avraham ibn Ezra contestava un'interpretazione nazionalista che leggeva: tu sei un Dio nascosto ai gentili, ma sei il Dio di Israele. Ed troviamo delle aperture in un'epoca in cui predominava tra i cristiani l'antigiudaismo. Questo esegeta ebreo dice: non sei Dio di Israele. E lo faceva su una base puramente grammaticale, perché mistater non vuol dire nascosto. Tant'è vero, non in segreto parlato, non in un angolo oscuro della terra, e sempre comunque con un disegno che riguarda tutte le genti. Queste variazioni, vedete, sono molto universali. Del resto, già in 8:17 attendo Adonai che nasconde il suo volto alla casa di Giacobbe, spero in lui. È una confessione di fede. Lascio ad Adonai la libertà di nascondersi. Non posso pretendere che si riveli, perché non è un idolo che posso mettere dove voglio. E continuo a sperare che possa tornare a rivelarsi. E anche qui termina con. Ecco. E qui su questa parte non ritorneremo perché evidentemente abbiamo il seguito da vedere, però vorrei che ecco, tutto ciò che è udito vedi che è compiuto. Non tocca a voi annunciarlo. D'ora in poi ti faccio udire cose nuove, cose nascoste che tu non conosci. Adesso sono create e non da allora. Prima di oggi non le hai udite, perché tu non dica lo so già. Presunzione che abbiamo molte volte di fronte alla parola dire lo so già. E ci fermiamo qui, ecco perché. Questo lago termina con un'espressione enigmatica, questo è veramente difficile, tanto che alcuni la considerano una glossa e la eliminano, anche se su queste cose qui bisogna andare molto adagio, perché se un testo è presente in tutti i manoscritti più autorevoli, insomma non si può mica. Ecco. Atta Adonai Elohim. Shelakani Veruho. E ora Adonai manda me e il suo spirito. Ecco. È un'espressione misteriosa a questo punto, però non ci sono motivi per eliminarla perché è attestato da Qumran, dalla 70, dalla Peshitta siriaca che controllato dalla Vulgata, chi parla? Certamente qui non Ciro, forse qui questa espressione indica il profeta, il gruppo profetico. Probabilmente è stato inserito qui questo versetto proprio per dire come Adonai non ha deciso il cambiamento politico in un luogo segreto, così l'istituzione della comunità dei servi, ecco questo versetto potrebbe essere chiamato l'istituzione della comunità dei servi, di cui fa parte chi scrive, non avviene in segreto, ma è manifesto proprio in questo momento. Vedete, il fatto di un gruppo profetico che ha una continuità emerge dal libro stesso. E quindi, vedete, l'unitarietà non è una supposizione, ma è qualcosa che deduciamo dal libro. Ecco. Non è un anonimo profeta esilico, né il profeta del libro, dicevo una volta. Era questo detto, ma è la comunità di servi che si presenta come messaggera per Israele e per le nazioni. Ecco. Del resto, più avanti troveremo questo versetto. Quanto a me, dice Adonai, questa è la mia alleanza con loro. Il mio spirito che è su di te e le parole che ho posto nella tua bocca non si allontaneranno dalla tua bocca, né dalla bocca dei tuoi discendenti, né dalla bocca dei discendenti dei tuoi discendenti, dice Adonai, da ora e per sempre. Leolà, in ebraico. Eccola. Prossima volta, aborderemo con un po' di impegno, anche un po' di fatica, l'ultima parte che soffermandoci soprattutto sul cosiddetto, ma dobbiamo dire cosiddetto quarto canto e su Isaia 61, ecco. Niente, questo, insomma. Ci fermiamo qui, credo che tra l'altro mancano proprio pochi minuti alle 8.
Bene, se qualcuno vuole approfittare per una veloce domanda o per qualche osservazione.
Devo chiedere io qualcosa, si sente? Grazie. Intanto grazie per questa spiegazione molto approfondita, molto ampia. In generale volevo chiedere così, se c'è un commentario aggiornato a Isaia, così che magari Monsignore può proporre per approfondire in generale l'argomento di Isaia. E poi specificatamente al posto di servo in greco troviamo pais, no? Questo termine, quindi figlio, riferito sempre a Giacobbe, Israele, quindi nella 70. Quindi è una terminologia, diciamo che precisa proprio per adeguarsi alla condizione di Israele, figlio, quindi considerato figlio di Dio. Poi quello che abbiamo detto alla fine, a proposito dello spirito, di quel versetto che sembrava un po' un masso erratico al capitolo 48, credo che si possa collegare all'inizio del capitolo 42, all'inizio del primo canto del servo. E niente, poi emerge soprattutto in questi capitoli che ancora per deformazione mentale io definisco Deutero Isaia, anche se ho capito che bisogna superare questa terminologia. Vedo il carattere dell'unicità di Dio, questo monoteismo assoluto, no? E quindi se magari potesse spendere qualche altra parola su questo argomento, grazie.
Sì, su Pais, attenzione che in greco ha questo doppio significato. Adesso ho aperto davanti il lessico più importante che in greco, perché Pais di per sé indica chi è giovane, ecco, noi abbiamo subito l'idea di una persona giovane, ecco, può voler dire anche figlio, certamente, però può voler dire anche colui che deve vivere in obbedienza, leggo traducendo, in obbedienza di un altro, quindi schiavo, servo. Quindi Pais ha questa pluralità di semantica testata dai lessici. Ecco. L'altra domanda, dunque, riguardava il libro. L'ultimo invece che ha fatto era
Sul monoteismo.
riguardava il
Il monoteismo.
moneteismo, sì. Ecco, dunque, c'è stato certamente un percorso che non lo diciamo noi così, ma proprio a partire dai testi. Noi troviamo testi, per esempio nei Salmi, dove si parla, dice il Signore, il Dio degli dèi. Cioè, manifestano quindi una situazione in cui Israele ha il suo Dio Adonai e i figli di Israele devono adorare lui solo. Si sarebbe parlare di monolatria più che di monoteismo. Gli altri popoli hanno le loro divinità. Tant'è vero che quando il popolo va in esilio, il problema è questo. Noi usciamo dalla sfera di influenza di Adonai, che ci protegge, ed entriamo nella sfera di influenza di Marduk, che è il capo del pantheon di divinità babilonesi, e invece scopre Ezechiele che Dio va in esilio con il suo popolo. Ecco, quindi certamente c'è stato un, così come c'è l'immagine del consiglio divino, ecco, nel libro di Giobbe e in altri, nella stessa scena anche in Isaia c'è questa immagine quel testo di Isaia 40 dove ci sono le voci, ecco. Il passaggio quindi è stato da una situazione così di monolatria a invece una forma in cui veramente non esiste altri che lui. E questa è sicuramente questo passaggio è frutto del libro di Isaia, in particolare di questa seconda parte del libro di Isaia. Forse il confronto, scontro con queste letture babilonesi, questi poemi babilonesi. Non dimentichiamo tra l'altro che in esilio era andata la classe più colta, le classi scribali, quindi leggevano i testi, eccetera, fa nascere un monoteismo. È l'unico, anzi, addirittura non esiste nient'altro che lui, perché tutto sussiste in lui. Ecco, quindi arriviamo all'espressione. Possiamo dire che, ecco, in alcuni testi dei Salmi questa presenza di altre divinità per gli altri popoli emerge. Ecco, potrebbero essere i Salmi più antichi comunque, certamente. Ecco. E certamente possiamo dire che il testo di Isaia, il gruppo profetico che ha dato, fatto nascere questo libro di Isaia, è quello che ha dato la svolta a una forma di monoteismo che più radicale di così non si può immaginare. Ed è anche quello che ha in fondo dato la spinta per far nascere l'inno alla creazione di Genesi 1, 1, 2, 2, 4a e il racconto, il dittico di 2, 3 di Genesi. Non sarebbero, sono nati certamente alla luce di questo contesto isaiano, per cui l'importanza di Isaia è anche quella di essere stata la fucina di questi testi di Genesi 1:11, sono certamente non sono da mettere dopo Isaia, ma sono nati alla luce delle scoperte isaiane, nel senso ampio del termine, quindi nel senso del libro. Ecco. Quindi veramente in questo senso sarebbe un libro veramente fondamentale, perché dovremmo a queste intuizioni tutti i primi capitoli, in particolare l'inno alla creazione e Genesi 2 e 3, che sono da leggere come un dittico, potremmo dire la grammatica dell'esistenza alla luce della storia di Israele. Chiamarli. Non so se ho risposto, ecco. Sul discorso dei libri, purtroppo è sempre un problema un po' complicato, perché se uno va a leggere le introduzioni all'Antico Testamento, trova uno spazio dato anche all'introduzione di Isaia. Però è chiaro che lì non vengono accostati i testi, quindi diventa un discorso un po' arido, uno deve andare a vedere le citazioni, eccetera. C'è un commento della Claudiana che, adesso, vediamo se lo trovo. Beh, ecco, come introduzione ad Isaia, anche se ai profeti suggerisco sicuramente questo, sedotti dalla parola, è chiaro che uno trova l'introduzione. Questo testo qui, tratto Patrizio Rota Scalabrini, bergamasco, ha insegnato per tanti anni alla Facoltà Teologica qui in Milano. Questo sedotti dalla parola, che è pubblicato la collana Grafè LDC, qui però uno trova l'introduzione. Credo che sia l'introduzione più seria e più accessibile a Isaia che si trova attualmente. Invece, come testi ce n'è uno che adesso non, tra i vari libri che ho accumulato qui, della Claudiana, che trovare il titolo, e comunque lo trovate nella bibliografia, lo trovate. E c'è questo testo di Mello che ha delle note sintetiche, può spaventare alcuni perché ha il testo ebraico sulla pagina fronte e qualche nota testuale ma molto ridotta, e comunque ha delle note ampie che permettono la lettura di tutto il libro. Ecco. Se qualcuno però vuole accostare alla luce di questi testi che già vi ho dato, che sono anche abbastanza, potrebbe andare su Pino Stancari. Adesso non lo trovo. Pino Stancari è un gesuita, padre Luciano credo che dovrebbe conoscerlo, che da anni vive in una comunità, mi pare in Calabria, che da anni fa proprio un impegno di servizio della parola, tenendo corsi biblici e pubblicando dei testi, magari non facili. Facile da tenere, perché l'editrice mi pare che sia Rubattino. E quello è un testo di uno che comunque conosce bene il libro e cerca comunque di farlo assaporare, farlo gustare. Ecco, potrebbe essere un testo per una lezione. Perché altre cose come i commenti del CIAI sono commenti che finiscono per essere un po' pesanti, cioè se uno può studiare, ecco, ma poi oltretutto poi con questo carattere molto aperto si attende la pubblicazione nella collana I Libri Biblici del volume di Isaia che sarà affrontato unitariamente. Sarà scritto da Benzi e Paganini che stanno lavorando e uscirà questo libro qui, in questa collana, ma non so quando, so che stanno lavorando per. Non so se conoscete la collana Libri Biblici pubblicata dalla Pauline, ecco qui. È diretta da Borgonovo per il Primo Testamento e questo volume lo stanno scrivendo a due mani Benzi, riminese di origine, attualmente a Roma insegna alla Pauline facoltà salesiana ed è responsabile dell'ufficio catechistico della CEI. E invece Paganini è un laico, non è un prete, che ha fatto una carriera però all'estero, in Germania, in Austria, e per i laici purtroppo in Italia, qui la fuga veramente non c'è difficile entrare, ed è stato assistente di Braulich, che è un grande esegeta a Vienna, e prima Innsbruck, e poi adesso mi pare che sia Münster, in Germania, ecco. Anche questo lo conosco personalmente perché nei convegni che facciamo lo si incontra. È un laico studioso di. Nella collana dei libri biblici ha già pubblicato il volume sul Deuteronomio.
Grazie. E avevo chiesto anche se quel versetto 48,16 si poteva collegare con 42,1, dove diceva: ho posto il mio spirito sopra di lui. No? In 48,16,
Sì.
ora il Signore Dio ha mandato me insieme con il suo spirito.
Sì. Se si può collegare con
42,1. Ecco il mio servo che io sostengo.
sì.
Il mio eletto in cui mi.
Posto il mio spirito su di lui, sì, certamente. Sì, si può certamente collegare, ecco. Anche se, ecco, sicuramente qui porta più avanti, perché se qui in questo riferimento poteva essere a Ciro, perché il tema è il giudizio, qui è certamente molto più forte. C'è una, qui no, sicuramente non è più Ciro, ma è il gruppo profetico che si sente, a partire dal ritorno dall'esilio, si sente chiamato a una missione nuova nei confronti di Israele, anzitutto perché Israele possa essere luce per tutte le genti.
Grazie.
Ecco, l'importante è quel mandamè, che era, una volta si diceva, ah, ecco, questo è il Deutero Isaia. In realtà è il gruppo profetico. È chiaro che molte volte la singola persona, adesso siamo abituati nella Bibbia, Sion è la personificazione di Gerusalemme, no? Ecco, Israele e Jacob sono la persona di Israele, quindi.
Bene, direi che per questa sera abbiamo fatto anche, siamo andati anche oltre il tempo previsto, quindi ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio Don Luigi e vi rimando al prossimo lunedì per l'ultimo incontro prima delle feste di Natale, poi le attività del Veritas proseguiranno anche con Signor Luigi penseremo a qualche nuova iniziativa, magari. Grazie a tutti e buona serata.
Bene, buona settimana, buon
Grazie.
ponte, perché Sant'Ambrogio voi non lo festeggiate, ma comunque il ponte c'è. No, no, voi non l'avete più ridotto, non c'è Sant'Ambrogio.
Buonasera.
Buonasera.
Buonasera, grazie.
Grazie, buonasera.
Buonasera.
Grazie.
Buonasera. Buonasera, grazie. Grazie molte.
Grazie.
Grazie. Grazie, Don Luigi.
Buonasera a tutti.